Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio.
Oggi con un Leo un po' sfociato,
colpa del Viking.
Post Sassuolo Roma, partita vissuta, come potete notare, in tranquillità da parte del nostro Leo. Parleremo della giornata di Serie A, ma iniziamo rilegandoci anche a un discorso fatto qualche settimana fa della nazionale italiana, importante perché sono usciti i gironi dell'Europeo, Italia che militava in quarta fascia nel sorteggio, quindi sapevamo che ci poteva uscire in effetti un girone bello complicato, così è stato. Leo, Spagna, Croazia, Albania, è un girone tosto, fa male anche vedere squadre come Croazia e Albania sopra di noi nel ranking, diciamo così, e nelle fasce, però sarà un girone veramente veramente tosto.
Sì, girone complicatissimo, poteva andare sicuramente meglio, anche se poi quando ti ritrovi in quarta fascia è complicato beccare, no, un sorteggio favorevole. La Croazia rispetto, scusate, ma oggi è così, la Croazia, dicevo, non è più probabilmente quella nazionale, no, che ci ha abituato, che ci aveva abituati a portare grandi risultati, la finale nel mondiale, e grandi percorsi all'Europeo. Rimane comunque una buona nazionale, però credo che l'Italia sia comunque più forte nell'11. E la Spagna, dopo l'addio di Luis Enrique, secondo me sta cercando di ricostruire, non è andato benissimo, però sono sempre pieni di talento, di qualità, quindi sicuramente partono favoriti loro, secondo me,
nel girone
per il primo posto. E l'Albania, devo dire che qualche buon giocatore ce l'ha, però insomma difficile pensare.
Sembra la squadra materasso del
sì, difficile girone. Che possano dare fastidio a qualcuno, dai.
L'Italia che poi avrà appunto l'esordio contro l'Albania, quindi diciamo è anche buono per noi, perché diciamo noi magari sperando, auspicando una vittoria abbastanza semplice, comunque sia una vittoria, arriviamo poi contro una tra Croazia e Spagna che potrebbe già avere un elimination game, no, come si dice in gergo, in inglese, un elimination game, quindi cerchiamo di giocarcela bene. E tra l'altro buono perché la Spagna sarà l'ultima avversaria, poi avremo l'Albania, Croazia e appunto poi gli iberici, quindi speriamo bene per questo. Tu come la vedi la nazionale italiana, sinceramente? Perché comunque sia, arriviamo, che ci piaccia o no, da campione in carica, quindi c'è anche la pressione giustamente di essere quelli da battere, mettiamola così.
Allora, partiamo dal presupposto che la squadra che vince il torneo non dovrebbe poi fare le qualificazioni, cioè tu, esatto, vinci quel torneo, hai il diritto di partecipare al prossimo senza passare per le qualificazioni.
Però la FIFA,
vabbè, certo, sicuramente certo, non è il massimo, ecco, quindi già questo. L'Italia la vedo sicuramente una nazionale più consapevole, perché è vero che Mancini ha in parte vinto un europeo, le cose poi dopo sono andate male, però secondo me c'è consapevolezza. Ti dico però una cosa, Spalletti io lo voglio valutare in un percorso diverso rispetto, esatto, ai campionati, perché l'abbiamo sempre visto nella sua, secondo me, ottima, anzi dico straordinaria carriera, perché Spalletti ha fatto una straordinaria carriera nei club, però sono sempre stati dei percorsi diversi rispetto a quello, no?
A lungo termine
che può avere un CT. Lì, partite anche da dentro e fuori, voglio vedere Spalletti che tipo di allenatore è, quindi questa sicuramente sarà...
Con l'Ucraina non ha dato quest'ottima impressione.
No, secondo me il problema dell'Ucraina è stato che a un certo punto Spalletti...
Ha voluto fare l'Allegri.
Ha voluto fare un po', ecco, sì, vogliamo semplificarla così, sintetizzare così, ha voluto fare un po' l'Allegri, cioè l'Italia si è chiusa, secondo me, fin troppo presto.
E anche male.
Dietro, male, perché Spalletti giustamente non ha nelle corde quel tipo di calcio, cioè è un allenatore che deve sempre comunque avere il pallino del gioco, il dominio del gioco, cercare di attaccare, quindi quando poi si mette in 10 sotto palla è difficile pensare di fare qualcosa di buono. Tant'è l'Italia infatti ha rischiato seriamente di non andarci poi gli europei, con Cristante che ha fatto un fallo piuttosto clamoroso su Modric, ci ha detto bene, però abbastanza. i prossimi mesi saranno decisivi per arrivare poi, secondo me, all'europeo.
Speriamo anche, scusa Leo, nell'integrità dei giocatori.
L'integrità dei giocatori, capire su chi si può puntare, chi ormai il suo lo ha dato, quindi secondo me è ancora presto per parlarne. Però io confido nel talento di qualche giocatore, perché la nazionale non è piena di talenti come un tempo, non è più la nazionale chiaramente dei Totti, del Piero, di Nesta, di chiunque, insomma, Maldini, ne abbiamo avuto tantissimi, non è più quella nazionale, la nazionale è proprio puntare su qualche individualità, per esempio Chiesa, no? Che secondo me sarà il giocatore copertina per l'Italia, perché
come è stato poi Euro 2020
è il giocatore più forte. Beh, Euro 2020 secondo me poi la fine il giocatore copertina fu quasi più Spinazzola, certo, no, nel senso, secondo me fu, fino ai quarti fu il giocatore sicuramente più decisivo, però migliore, Chiesa in questo momento è sicuramente il giocatore più forte e più talentuoso della nazionale. Bisognerà fare anche dovrà prendere, scusami, delle decisioni Spalletti anche per quanto riguarda la porta. Donnarumma l'altro giorno ha fatto l'ennesimo errore di poi... un giocatore che ha deciso di andare a Parigi e smettere, secondo me, di non tanto di giocare a calcio, attenzione, quanto di proseguire in quel tipo di percorso e di crescita che stava avendo, secondo me, che era importante fino a quel momento.
E che il Milan, secondo me, l'aveva veramente...
L'aveva, assolutamente.
L'aveva fatto crescere benissimo, l'aveva fatto diventare il campione. E a proposito di Donnarumma, a proposito di giocatori copertina, Donnarumma, da non dimenticarci, il miglior giocatore dello scorso europeo.
Assolutamente. Quindi... E io ti dico, quindi, quel percorso di crescita personale non è arrivato e Donnarumma si è sgretolato come il 95% dei giocatori che vanno lì, perché tu quando vai a giocare a Parigi in quel campionato insulso, con una squadra che punta praticamente solo alla Champions e è fatta praticamente solo di campioni, poi ti sgretoli e tu non riesci più a capire qual è la realtà. Quindi io spero per Donnarumma, io non ho nulla contro lui, spero lui possa veramente tornare sulla retta via e soprattutto possa anche tornare in un club che lo possa far crescere. Soprattutto.
Dove lo vedresti bene?
Beh, in Italia magari, ipotizzo, no? Szczęsny probabilmente sta per finire il suo percorso.
34 anni, il prossimo anno.
Quindi magari nella Juve, ipoteticamente, ma lo vedrei bene anche nella Roma, che avrà bisogno di un portiere, nello stesso Napoli, insomma in Italia ci sono squadre che ne hanno bisogno. Secondo me deve tornare a giocare lì, in un club che comunque ti fa crescere. Il PSG è un club che non fa crescere nessuno. Dimmi un giocatore che negli anni è cresciuto al PSG. Io ho visto solo giocatori distrutti. E Mbappé, se rimane Mbappé se dovesse continuare a stare lì, vedi, a un certo punto anche lui non crescerà più. E io ti dico una cosa,
sei già fermato.
Si è fermato, cioè secondo me Mbappé, se fosse stato in questo momento un giocatore, io ti dico anche del Real Madrid, probabilmente oggi era un giocatore ancora più forte di quello che è. E io dico che se rimane lì non crescerà più, e fra un paio d'anni magari andrà già in Arabia. Quindi non... questo è stato il problema.
Ci si può aspettare tutto?
Sì, secondo me sì.
Da chi va al PSG?
No, ma non tanto da chi va del PSG, ma da questa generazione di calciatori senza scrupoli, no? Giustamente o non giustamente, questo non lo so, ingiustamente pensano la prima cosa al denaro. Quindi è chiaro che a un certo punto, poi c'è anche da dire una cosa, che se tu a 22-23 anni vai a giocare in Arabia, chi lo dice non puoi tornare in Europa? Per esempio Gabri Veiga potrebbe tornare a gennaio al Barcellona, no? Dopo stare al Celta, esatto. Anche se là lui diceva che era il massimo campionato,
sì.
Il campionato cresce.
Vabbè,
invece
grosse scuse per andare a sapere quanti soldi, ma sì. Quello è normale.
Mentre tu, dato praticamente solo io questi 7-8 minuti, l'Italia come la vedi? E soprattutto pensi che Spalletti, ecco, ti rigiro la domanda, no, che mi hai fatto, è l'uomo giusto secondo te per questo tipo di percorsi? Secondo te, perché io ho detto la mia, ma sono curioso anche di sentire quello che hai da dire su questo argomento.
Allora, quello che ti dico io è, il discorso di Spalletti è un allenatore che mi intriga, perché noi stavamo parlando anche poco prima di registrare questa puntata e noi la stiamo registrando lunedì sera, quindi per esempio ci stiamo perdendo Atalanta-Torino, quindi lì per esempio non sapremo. Prima di cena, dopo cena stiamo registrando, dicevamo, ma Spalletti in effetti non l'abbiamo mai visto in un progetto, comunque sia in una competizione anche a eliminazione diretta, diciamo così, no, brillare poi così tanto. Esempio anche lampante, per esempio il Napoli l'anno scorso, che con la Champions League perfetto ha incontrato il Milan che non stava andando bene, avrebbe poi eventualmente incontrato l'Inter e l'anno scorso ha dimostrato ampiamente di essere più forte, sembrava avere quasi la strada spianata verso la fine di Champions, poi in realtà alla fine ha un po' deluso. Quindi è un allenatore che comunque mi intriga, perché è forte, perché ha dimostrato, e mi accosto assolutamente a quello che hai detto te, di essere un allenatore che comunque sia sa vincere, non tanto, ma sa vincere, sa far giocare bene i giocatori, ha una squadra giovane, perché come abbiamo detto prima non ci sono tanti veterani, ma ci sono veramente tutti i giocatori degli, nati negli anni 90, che ovviamente adesso essere nati per esempio nel 1990 vuol dire comunque avere 33 anni. Però qua vedo anche il reparto portieri, Donnarumma del 99, Carnesecchi mi sembra del 2000, Vicario del 96 che sta facendo benissimo,
su Vicario,
bravo, si potrebbe puntare su di lui. La difesa anche ringiovanita, ha giocato la scorsa volta Buongiorno, ha cambiato nel 2000, Buongiorno nel 99, Mancini nel 96, Di Marco nel 96, è una squadra giovane e ci sono alcuni giocatori su cui puntare. E se c'è una cosa che fa sempre bene Spalletti è puntare su giocatori, farli essere anche un pochino le stelle, dargli responsabilità, farli diventare gli individui top di una squadra. E qua per esempio secondo me lo può fare molto con Chiesa, che abbiamo visto anche nei due amichevoli.
Certo.
Amichevoli, perché in teoria per noi dovevano essere amichevoli, secondo me, secondo Leo, contro Ucraina e Macedonia del Nord. Chiesa si è preso la squadra. Poi ci sono giocatori tanto interessanti quanto giovani, per esempio Scamacca, insomma giocatori ne abbiamo, Zaniolo se vuole mettere la testa a posto, poi li vedremo. Ne abbiamo veramente tanti, abbiamo anche un bel centrocampo, mi viene in mente Frattesi, mi viene in mente Barella, lo stesso Cristante, Giorginio che adesso sembra tornato di moda. Ha una squadra interessante, una squadra giovane con tanti individualità che dovrà saper sfruttare. E comunque appunto gli do fiducia, perché viene comunque da una stagione in cui ha vinto per la prima volta un campionato che ha da allenatore, e quindi puntiamoci, vedremo in un discorso così secco. Nonostante il sorteggio, andando anche lì, non è proprio stato roseo, l'ordine invece a partite sì, perché hai prima Albania, poi Croazia, poi Spagna, quasi questa a salire. Ragione, se vinci con l'Albania e con la Croazia riesci a pareggiare o magari vincere quegli altri, la Croazia per esempio perde con la Spagna, già è un piede in mezzo in semifinale, in, ai quarti, ottavi, insomma, quindi quello sarà molto importante. Secondo me può fare bene, la squadra sembra buona, poi anche lì vediamo chi rimane integro. Abbiamo parlato tanto della nazionale, come è giusto che sia, andiamo invece adesso, sempre rimanendo in ambito italiano, al campionato italiano, alla Serie A. Si è disputata la 14ª giornata del campionato di Serie A, partita venerdì 1 dicembre 2023, con una partita, e che partita qua dici prima tu, poi grosso monologo mio, come è giusto che sia. Monza-Juventus finisce 1-2. Che partita è stata? Beh, ce ne parla Leo.
Beh, è stata una partita sicuramente non bella, come tutte le partite della Juventus, che ha l'obiettivo quasi di disinnescare, no, l'avversario. Diciamo,
ma perché noi abbiamo, male, noi abbiamo la figura mefistofelica che deve gestire.
Un po'
meno
rubata.
Un pochino sì, però andiamo avanti.
E la Juventus ha l'obiettivo quasi sempre di disinnescare l'avversario, le qualità dell'avversario, far giocare male gli avversari. E quest'anno devo dire c'è praticamente riuscita sempre. Partita forte, devo dire, c'è stato un rigore un po' dubbio secondo me, classici rigorini che io non darei, però comunque insomma alla fine con una gran parata di Gregorio,
doppio intervento,
poi Rabiot fa azione dopo, no? Se non sbaglio
stesso il calcio d'angolo da quella doppia parata
capoccioni di Rabiot. Da quel momento in poi la classica Juve targata Allegri, chiusa dietro tutta la partita per 70 minuti senza fare un'azione in contropiede, molto simile alla partita vista a Firenze, ne abbiamo viste tantissime, adesso è già inutile elencarle, fino a quando però in questo caso il castello cade, si sgretola per la prima volta in questa stagione con Valentin Carboni che pareggia un gol evitabile che ho preso da Polli dalla Juventus, gol poco allegriano, no? Cioè una squadra Allegri non li prende quei gol lì. Poi però c'è una cosa, ci sono allenatori che nella loro storia, tu chiamala se vuoi fortuna, non lo so,
destino,
è come se loro avessero una calamita, non calamità, attenzione, ma calamita che gli porta un qualcosa in dote che fa vincere loro, non so come spiegarlo, però un qualcosa veramente di astratto, difficile, di mefistofelico, demoniaco quasi, che non lo so. L'azione dopo praticamente il gol del Monza comunque, no?
Sì, letteralmente
mi sta malissimo, una squadra di Palladino che è un genio a detta di qualcuno, è un buonissimo allenatore ma non è un genio, perché
deve
un
ancora
genio
crescere,
deve crescere, perché un gol così non lo puoi prendere. La palla arriva in area, Gatti la liscia, la palla rimane lì e segna, cioè questo è il manifesto dell'allegrismo veramente al 1000 per 1000, che da tutti spruzza tutti i pori, veramente l'allegrismo. E
cosa no, sto sentendo?
A parte questo, è veramente così, è un manifesto. La Juventus, come del resto altre squadre in Italia, dopo citeremo forse un'altra squadra che è molto simile in parte, anche se quest'anno sta secondo me giocando in maniera diversa, che è la Roma. E
già questo dice molto.
Puntano molto, alcuni direbbero sulla casualità, io non ti dico tanto su
episodi,
sugli episodi, sull'individualità, sull'episodio. Allegri secondo me pensa: noi tanto se ci chiudiamo sappiamo difendere benissimo, ci chiudiamo con la qualità che abbiamo davanti, anche se ci dice bene una, due azioni, tre, al massimo il gol lo facciamo, che è un po' il pensiero che ha anche poi Mourinho secondo me in alcuni momenti delle partite. Quindi questo, la Juventus poi c'è da dire una cosa, andiamoci a vedere le formazioni che può schierare quest'anno Allegri. Siamo così sicuri che è una squadra che può lottare punto a punto con l'Inter? Io direi di no. Quindi quando poi si dice che Allegri non va bene per la Juve, che fa giocare male le squadre, io però dico una cosa, alla fine siamo figli del gioco o del risultato? Cioè secondo me del risultato dovremmo essere, cioè dovremmo parlare di quello alla fine. Poi certo siamo sempre lì, però giochi male, io non credo che la Juventus giochi male, cioè torniamo sempre al discorso, poi ti faccio fare il tuo monologo, certo, che lo sto facendo io, torniamo sempre allo stesso discorso. Cosa vuol dire giocare bene o giocare male? Per Allegri giocare bene è questo, per Palladino è giocare bene e tenere il possesso palla, il dominio del gioco e attaccare magari sulle fasce con i centrali che si inseguono, i braccetti che salgono, ipotizzo, adesso un esempio.
Tre e mezzo in
quindi
difesa.
È una cosa piuttosto personale, soggettiva, di oggettivo nel calcio, lo sai l'unica cosa oggettiva che c'è nel calcio? È il risultato, stop.
Giusto così. Come ormai avrete capito, io condivido quello che dice Leo. Ho anche mie idee, che adesso esporrò, anche perché, allora, parliamo un attimo della partita, anche se Leo l'ha fatto molto bene. Classica partita della Juve, trova che però rispetto anche per esempio l'anno scorso così, una costante è quasi sempre, perlomeno questa, in queste ormai 14 partite stagionali, è una costante che ha quasi sempre avuto la Juventus, quella di iniziare forte. Ma io me ne ricordo questa cosa anche pensata alle amichevoli estive. Io mi ricordo contro il Real che segniamo dopo un minuto, tipo gol di UEA, palla recuperata, gol. No, però una costante vera
vero.
Di iniziare sempre forte. Infatti io inizia forte, undicesimo rigore che Vlahovic sbaglia, noi gli fate tirare più. Santo Dio, scusate, non ce la faccio più a vedere quello tirare rigori, che sbaglia tutti, con tutto il bene che si vuole a Dusan, fate tirare a Gatti che segna sempre. Sbaglia, poi però anche la cattiveria, calcio d'angolo, Nicolussi Caviglia. Io vorrei ricordare, noi in mediana giocavamo con Nicolussi Caviglia, non con Çalhanoğlu, non con Cristante, non con Lobotka, non con chi te posso dire, Krunic, cioè, che per carità, oddio, però avete capito insomma di che cosa sto parlando. Calcio d'angolo, calciavo benissimo, rabbio subito. Lì anche la cattiveria, cosa che appunto c'è, di iniziare forte una partita, cattiva, la cattiveria che non manca mai, anche nel difendere. Quest'anno è una costante importante. Gol che si prende, mi ricorda molto quello preso da Chiesa in un lontano Fiorentina-Juve 2-0, dove la lisciò, adesso non Kalinic, mi sembra, non so chi la lisciò, palla che appunto andò, questo tiro cross, e nessuno la lisciò, Buffon intervenì male, come ha fatto Pescesni, aspettandosi la deviazione, intervenì tardi più che male, e quindi il gol arriva. Poi, subito dopo, anche lì, la cattiveria, posso dire, con uno, se non il miglior centrocampista della Serie A, Rabiot, che si prende palla, se ne dribbla due, bella azione, la mette in mezzo, poi lì la fortuna, sinceramente, chiamatela come cazzo vi pare, a me non importa nulla, Gatti la cicca, gli rimane lì, poi tira questa bordata che penso andava a buoni 150 km/h proprio da multa, stramulta, che gli devono togliere la patente. Gol clamoroso, come è venuto rocambolesco, due minuti dopo, al 91esimo segna Carboni, si ricomincia al 92esimo, al 93 qualcosa, segna Gatti all'ultimo minuto. Grande, grande cuore della Juve, e qua posso citare il motto juventino che è fino alla fine, e il fino alla fine quest'anno si vede ancora di più, perché la Juventus veramente e veramente fino alla fine lo sta facendo vedere contro il Monza, contro il Verona. Più volte la Juventus fino alla fine dice noi siamo là, lottiamo, ma è così sempre. Anche l'anno scorso ovviamente la partita rubatissima con la Salernitana. È il motto della Juve, è il motto d'Allegri, che nonostante tutto con una squadra che possiamo dire al completo sarebbe la più forte del campionato, no, perché comunque l'Inter una dei più forti, sì, ma se di completezza noi intendiamo Nicolussi, Caviglia, McKennie, Cambiaso come tre quinti di un centrocampo titolare della seconda in campionato a meno due dalla squadra più forte d'Italia, nettamente questo è il livello. Insomma, è una Juve che nonostante tutto sta lì, si gioca una volta a settimana, quello che ti pare, però tanta tanta roba. Questa Juve, godo da Juventino, godo e neanche poco.
Non dovresti sportivo, sì.
Invece lo dico. ed è una Juve che rimane lì, che poi per due notti è stata prima in campionato.
Come ti sei sentito quelle due notti? Hai pensato?
Ma a quelle due notti, speravo.
Due notte, quando eri sveglio, pensavi.
Sì, c'ero io con un calice di vino, una sigaretta che ragionavo. Un sigaro, un pochino più signorile, la coppola. La mia camicia aperta con i peli che escono, pensando, questa immagine un po' scorsesiana, possiamo mettere così, che pensavo a forse ce la possiamo veramente fare. Poi Napoli-Inter è stata una debacle clamorosa, 3-0, tutti a casa, e noi continuiamo a dire che tocca a giocare un Nicolussi caviglia mediana. Andiamo però avanti, perché la Juve vince tanta roba, Monza che comunque sia, come detto te, si gioca bene, quello che te pare, ma poi con le forti, discorso è quello, poi gioca bene quanto te pare. Ma poi se quelli fanno un gol più di te, hai vinto. E il Monza deve crescere tanto, perché non puoi pareggiare al 91esimo e al 93esimo prendere quel gol. Non puoi poi con la difesa neanche schierata. Cioè Rabiot andato lì sulla fascia da solo, è entrato in aria con una facilità tale, sembra di giocare con i pulcini. Poi la fortuna vuoi, fortuna vuoi, quel cazzo che te pare, sinceramente, gol di Gatti che va benissimo, così godo ancora di più. La Juve vince, trova tre punti fondamentali e rimane lì. E nonostante tutto, nonostante quello che si può dire, Allegri, 33 punti, 14 partite, una sconfitta sola, insieme all'Inter, sono le uniche squadre che hanno perso soltanto una partita, tre pareggi e 10 vittorie. Direi che questo fa capire ampiamente il livello della squadra Allegri, anche se la rosa, secondo me, non è da quel livello. E ho finito, come è giusto che sia. Andiamo avanti. Con una partita entusiasmante, fantastica, quella che aspettavamo io tutto il weekend, solo per una cosa però, per Ruslan Malinovskyi dall'Ucraina con furore che mi fa il gol che mi farà vincere il Fanta, godo.
Genoa-Empoli, direi che questo è finito a uno pari.
Mamma mia, che partitaccia.
Più di 12 secondi, inutile parlarne, di questa partita non dedichiamo troppo.
Due squadre.
Genoa non vince dai tempi di quando Berlusconi faceva il Premier.
No. Da quando giocava contro la Roma?
Quando giocava contro la Roma? No, fino all'anno dopo credo abbia vinto 2-3 partite. Non pensa in un po'. Casa l'ha vinta. L'Empoli è fuori da, in questo momento, la zona di retrocessione. Pensa un po'. Sta facendo il suo, insomma. Basta, no. Non aggiungerei nulla per il bene di entrambi.
Esatto. Soltanto grazie ancora al demone Rusan, e... su assist di Badel, clamoroso.
Vabbè, basta.
Andiamo avanti. Cancellieri, ex Lazio, che pareggia su assist, ecco, di Kovalenko.
A proposito di Lazio, alle ore 18 c'è stata una partita
entusiasmante,
bellissima, e uno si pensa cosa c'è di meglio di un bel Lazio Cagliari
di sabato, dice,
con un bel tecco e biscotti, sì. Così dopo poi prende il cappio e hai risolto.
Ovviamente scherziamo,
certo,
e ci dissociamo
soprattutto per il cappio, no, Francesco.
Però parliamo di una cosa, parliamo di una squadra che finalmente torna alla vittoria,
la Lazio,
e sì. Comunque non in classifica, a 20 punti,
sì, la Lazio torna in vittoria,
no. A Lazio, perché penso che quella vista dal Cagliari di livello è da
allora,
Lazio.
C'è stata una cosa in questo match,
ecco,
che la Lazio vince la partita, devo dire, parte anche bene.
Sì, Lazio Cagliari 1-0,
sì, Lazio Cagliari 1-0, scusate. Zito, no, che Zito, scusate. Magumbu è stato espulso a un certo punto, devo dire, giustamente.
A un certo punto.
Partita orrenda, il Cagliari di quel vecchio, di quella vecchia volpe di Ranieri, per poco non la pareggiava lui e tutta la partita chiuso, con la Lazio che ha deciso, non so perché, di non provare a chiuderla. E per poco Paoletti non faceva un gran gol.
Non faceva godere tutti i tifosi romanisti come Leone.
Sì, proprio. E, devo dire, però, ha fatto una parata stile Buffon su Inzaghi nella finale del
2003, purtroppo, non me la rimembrare.
Esatto, infatti non volevo parlarne. La Lazio esce però fra i fischi dell'Olimpico, che io trovo piuttosto ingenerosi, perché comunque quando la tua squadra vince... Io non fischierei mai, cioè se devi avere qualche problema, secondo me, ma infatti sono loro, non mi sorprende. E devo dire...
Ma soprattutto poi, in un momento così difficile...
Vabbè, Lazio comunque ha ottenuto, adesso, al di là di tutto, la Lazio è comunque a 4 punti dalla zona Champions.
Pensa un po', che livello...
Sì, infatti, ma non per la Lazio, per il campionato
generale. No, in italiano.
È 4 punti alla zona Champions, è agli ottavi di Champions...
Con una giornata anticipo, adesso si giocherà per Madrid nel primo posto.
E quindi mi sembrano piuttosto ingenerosi. Poi io sulla Lazio ho un'idea che, insomma, che dico da parecchio tempo, che secondo me ha overperformato quei 4-5 mesi finali che l'hanno portata in un campionato piuttosto imbarazzante lo scorso anno ad arrivare al secondo posto. Poi secondo me la Lazio per valori assoluti è una squadra che balla fra il quinto e il settimo posto, quindi l'anno scorso
è una Sarri buona fatto, squadra, comunque.
Fatto un grande risultato alla fine, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Quello.
E io passerei direttamente alla partita delle 20:45, se non hai nulla da aggiungere a questo match.
Ma da aggiungere no, ma più che il match sul momento delle squadre.
Ma su Cagliari,
non c'è tanto da dire, è stata Empelli, sì, a 10 punti, a meno 1 dall'Empoli salvo in questo momento. Anche qua, cosa si può chiedere di più a Ranieri? È una squadra veramente abbastanza, per non di troppo, imbarazzante. Poi quel deficiente se fa espelle con doppio giallo, non è che gli può di tanto, come se fa uno in Serie A, fa se espelle dopo mezz'ora, essendo un attaccante, poi me lo spiegheranno, però va bene. Sulla Lazio ti dico che invece, esatto, paradossalmente rispetto agli anni scorsi, e soprattutto rispetto alle gestioni Sarri, rispetto alla storia anche delle sue gestioni, parlando un attimino anche dell'allenatore toscano, molto bene in Europa, molto bene in Europa. Ma e molto male invece in campionato. Però questa è una vittoria che serviva, sozza, 1-0, con Provedel che ti fa il buffon.
Dice anche unta.
Ma come è giusto che sia, sono quelle vittorie che servono, soprattutto perché appunto comunque si apre una posizione sul Monza, sul Frosinone, e non era scontato perché, cioè, prima di questa partita la Lazio era undicesima in campionato, adesso è nona a 20 punti e soprattutto a meno 4 dalla zona Champions, questo va a capire ancora una volta a livello della Serie A, quindi in realtà dal nono al quarto posto ballano 4 punti, quindi oggi la Lazio è nona, la prossima giornata potrebbe benissimo essere settima, sesta, però per dire il livello è quello, però è una vittoria importante per la Lazio. Come vittoria importante stava per il Milan. A proposito, un'altra partita fantastica.
Allora io ti dico su questo Milan,
eccoci, finito... che finisce 3-1. Segna Jovic, questo già incredibile.
Sì, infatti, già questo è incredibile. C'è un'occasione clamorosa per il Frosinone alla fine del primo tempo, con Cucuni che a tu per tu con Magnan decide di fare quello che faccio io con te a FIFA, fare quella sorta di cucchiaio che non si sa che è,
bello.
Si la para al portiere, quindi il Frosinone comunque come al solito se l'ha giocata in chapeau di Francesco, poi il Milan che è 10 volte se non 20,
sono 30, Milan.
Se non 30 più forte del Frosinone, la partita la vince. Io continuo a pensare che Milan deve stare molto attenta alle squadre dietro, è vero che è terza in questo momento, però se la Roma dovesse svegliarsi, ho i miei dubbi.
Anche io, belli
Milan,
forti.
Milan, ricordiamoci, lo scorso anno, Pesa Piantoni, non è arrivata nelle prime quattro, perché il Milan è arrivata quinto in classifica, poi con la penalizzazione, chiaramente, della Juventus, la Champions la fai, però comunque il Milan è verso la fine del progetto con Stefano Pioli.
Quindi tu cambieresti a fine stagione?
Beh, direi, Pioli è...
anzi, tu quando cambieresti?
Fine stagione, no,
okay,
no.
Adesso
non avrebbe senso. Leggevo l'altra volta di un possibile abate che allena la primavera, che potrebbe essere promosso a primo allenatore. Direi che è una follia. Si era parlato pure Sheva, ma dai, Pioli credo meriti comunque di rimanere fino alla,
anche per i risultati ottenuti,
alla fine dell'anno, e poi dopo si valuterà chi prendere. Magari Thiago Motta, chissà.
Su Thiago Motta, sulla bocca di troppe squadre, secondo te, fine dov'ha?
Beh, credo che Milan possa essere un'opzione, ma è un'opzione per tante squadre, poi bisogna vedere
anche lui cosa vuole fare. Magari dice, il Bologna arriva in Europa League, dice, oh, ma magari lo fanno pure.
Beh, io credo che
no, però una campagna fatta buona, come fece poi Di Francesco col Sassuolo.
Se fa come Di Francesco il primo anno alla Roma, fino a là va bene, poi dopo se la carriera continua,
se se ne va, meglio.
È vero. Io passerei poi, non so se tu vuoi dire qualcosa su questa,
ma più o meno stessa cosa della Lazio, vittoria importante perché è un momento difficile del Milan, e come detto te, complimenti rinnovati per il Frosinone, che comunque sia se l'è giocata a viso aperto a Milano contro il Milan, e ha dei rimpianti. Questo non è andato a fare la vittima sacrificata, insomma, la pecorella, tanto per, se l'è giocata, e poi ha preso 3 gol, insomma, ci può stare. Il gol di Pulisic fa un aggancio spaziale, vediamo se tornerà quell'inizio anno, ci aveva fatto tanto innamorare e anche tanto impaurire a noi, diciamo, da tifosi non milanisti. Però vittoria importante qua per il Milan, che doveva uscire da un momento un po' così. Settimana prossima si gioca tutto in Champions, non sarà facile, anche perché si deve molto affidare al risultato che ci sarà tra Dortmund e PSG prima del suo, però anche lì sarà importante per arrivare in Europa League, per non uscire come 2 stagioni fa direttamente ai gironi. Vedremo per il Milan. Altra partita interessante, adesso, bella, fantastica. Di
adesso parliamo di Lecce e Bologna.
No, sono serio, veramente una bella partita.
È stata una bella partita, anche un bellissimo Lecce e Bologna. Domenica alle 12:30 davanti a un bel piatto di gnocchi alla romana.
Buoni, no, perché gnocchi giovedì.
Giusto, hai ragione. Bologna fa la sua sempre, voglio dire, ottima partita. Io non ti parlo tanto di occasioni, perché secondo me non crea tantissimo. Però come
gestione dei momenti. Gestione
dei momenti, il piano emozionale, dal punto di vista tattico, sono sempre messi molto bene in campo. Sfruttano, sono una squadra che riesce veramente a essere cinica. E Ligogianis fa un gol meraviglioso su punizione.
Bello.
E, poi c'è da dire Lecce, che è comunque una squadra allenata bene da D'Aversa quest'anno.
Che poi ha iniziato benissimo il campionato, ricordiamo.
Sì, assolutamente. E merita il pareggio. Errore, devo dire, piuttosto clamoroso di Calafiori.
Cioè, al centesimo minuto.
Sì, esatto, su Falcone. Quindi si vede, non si vede spesso, no? Un giocatore fa fallo sul portiere. E non
però,
so se può aggiungere qualcosa.
Ma che nuovo. Comunque sia, è uno stop per il Bologna, che nonostante tutto rimane settimo. Ha 22 punti. Ha più 2 da Atalanta e Lazio. Ha meno 2 da Roma e Napoli. E questo è... questo comunque è un peccato per il Bologna, perché poteva essere un'occasione, perché Bologna con 2 punti in più adesso vuol dire 24 punti, vuol dire sopra la Fiorentina, vuol dire
parecchio al Bologna.
Un po' sì, e vuol dire stessi
tu
punti.
Ma
io non ricordo niente, sinceramente parlando. E vuol dire stessi punti di Roma e Napoli.
Sì.
Però comunque rimane lì, per adesso è settima da sola. Ottimo campionato. E anche il Lecce alla fine sta pagando l'inizio buono, perché nelle prime mi sembra 7-11 punti, adesso ne ha soli 16. Per carità, ci può stare. Comunque anche il Lecce, non parliamo di questo squadrone, e forse l'unico giocatore forte che era Hjulman, che adesso ha lo Sporting, che poi se n'è andato anche in estate. Però una buona squadra che rimane lì al 13° posto con 16 punti, come il Torino, meno 2 da Frosinone e Monza. Anche il Lecce è buona. Squadre da due, partita da due squadre che stanno facendo bene in questo campionato, anche un po' rivelazione, soprattutto il Bologna, che comunque per adesso è in conference, mettiamola così. Squadra che invece supera, contro sorpasso appunto il Bologna, è sesto a meno uno dall'Europa, meno uno dall'Europa che conta al sesto posto, c'è la Fiorentina. Vittoria netta contro una Salernitana che gnafa più, sono sbolliti, sono scoppiati, chiamate come ci pare.
La Roma da Lazio.
Appunto, che comunque sia, ci sono riusciti a non vincere. Fiorentina 3, Salernitana 0. Io non ho molto da dire. Parlami te di questa squadra, anche in questo momento, anche dal punto di vista europeo. Soprattutto è una squadra che so che ti fa innamorare, soprattutto per l'allenatore.
Non voglio parlarne troppo male, perché il prossimo weekend c'è Roma-Fiorentina, quindi
segnatevi 2-0, doppietta di Beltran.
Sicuro. E, no, devo dire, la Fiorentina sta facendo un ottimo campionato. A Milano, per esempio, mi è piaciuta molto. La scorsa settimana contro il Milan meritava sicuramente di più. Le manca sempre un centesimo per fare euro, no? Secondo me manca, esatto, sempre qualcosina, però secondo me è una squadra rispetto allo scorso anno in crescita,
più consapevole, che ricalca tipo le cose della Juve, che dicevo anche,
prende meno gol, ha preso solo 17 gol in 14 partite, non sono tantissimi comunque per una squadra che gioca quel tipo di calcio lì,
e con che difesa, non ha difesa, cioè Ranieri, Milenkovic,
e quindi io devo dire la verità, la Fiorentina mi sta piacendo, e comunque vediamo se riuscirà a lottare per la Champions fino alla fine. Visto l'equilibrio di questo campionato, io penso che possa sicuramente farlo. Poi c'è da dire che hanno anche la Conference, quindi anche lì sarà poi importante capire. Però insomma, poco da dire. C'è stata un'altra partita poi, sempre domenica alle ore 15, probabilmente l'avranno vista due persone, Udinese-Verona, finita 3-3, partita
pirotecnica, se una si può dire così.
Pirotecnica, perché... Baroni non so se salverà la sua panchina, perché si è parlato negli ultimi giorni insistentemente di Daniele De Rossi insieme a Pinzi come vice,
mamma
la
mia,
coppia De Rossi-Pinzi, che manco veramente, chi l'avrebbe mai detto?
Ma forse il Trastevere, calcio...
Potrebbe... De Rossi allo spazio veramente non ha lasciato il segno, ma sono curioso di vederlo in un club diverso. La spalla era veramente scarsa, tant'è che poi c'è andò Oddo e venne esonerato anche lui, ecco. Però insomma il Verona male, però il problema del Verona secondo me non è tanto Baroni, che è un buonissimo allenatore, è che sono veramente, scusatemi, delle pippe, cioè sono scarsissimi, una squadra scarsa,
Che poi trova il pareggio al 97esimo, sì. Cose strane. C'è forse un gioiello che qua ha anche fatto due assist, in Gonge, che invece è un giocatore molto molto interessante.
Gonge, un buon
giocatore. Detto anche da Allegri, qualche il demone ha sempre ragione.
L'Udinese fa un pareggio, tiene un pareggio di Cioffiana memoria e devo dire Cioffi.
Sì, Cioffiana memoria.
Cioffi, Cioffiana. Pazzesco. Comunque devo dire, da quando è tornato due vittorie. No, scusa, una vittoria. Due pareggi, no, due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Ho controllato.
Mica male.
No, beh, visto quello stava a fare Sottil, che era il giorno della marmotta, se svegliavano e già l'ultimo saluto all'Udinese, se poteva risvegliarsi direttamente la domenica dopo, esatto. Pareggiavano, perdevano. E il giorno della marmotta, quel film, penso, anzi, ricomincio da capo, film che spero abbiate visto con il grande Bill Murray.
Nel dubbio ve lo consigliamo.
No, io glielo consiglio.
Tu glielo consigli.
Tu vedi,
ecco, ecco, molto bene. Molto bene. Disse quello che in cameretta ha citazione a...
Dici, adesso voglio sapere, vai. Che cosa ho in cameretta, vai.
Un cartellone, allora, con scritto Tufello.
Adesso vi spiego.
Spiegaci la citazione.
Non è che c'è... Allora, sei veramente imbarazzante.
Va bellissimo.
C'è praticamente l'intro di Twin Peaks, quindi persone di una certa cultura, quindi non Francesco, conosceranno sicuramente... una delle serie migliori sempre fatta da David Lynch, e invece di esserci scritto Welcome to Twin Peaks c'è scritto Welcome to Tufello invece Twin Peaks. Ma una persona che conosce un minimo, che ha un minimo di cultura,
ma infatti apprezzo, sì, proprio perché non ci capisco un cazzo.
Vabbè, lasciamo perdere l'uomo ragno. Io direi che...
posso parlare prima io?
Ma che devi dire?
Di giorno Roma? No, tu mi dici giorno della marmotta. I romanisti è il giorno della marmotta. No, però la marmotta si sveglia che fischia, non che sta a dormire.
Ma cosa, mettiamola dici?
Così.
Ma cosa dici?
Perché la Roma vince ancora 2-1 in quel di Reggio Emilia, partita di una bruttezza rara, se mi posso permettere. Fantastica. No, partita finisce 2-1 per la Roma. E io perché dico giorno della marmotta? Io glielo scrissi al Leone prima che finì la partita, all'86esimo. Andai da Leone. Andai da Leone e gli dissi: o comunque partita a Roma sono tutte uguali. Poi Leone mi manda un audio da tipo 4 minuti. Solito monologo che ha dopo la Roma, di solito quando perde, stavolta anche quando vince, con parole che non si possono dire qua in diretta, direi. E Roma che fa sempre la solita partita, piango, si difende, gioca male, poi arriva quel fenomeno di Dybala, anche sul rigore, ma è un fenomeno perché imposta, fa tutto lui con le assist anche questa serata, ai livelli di Rabiot, anche se Rabiot è meglio perché poi il ruolo è lo stesso, niente scherzo, trova gol sul rigore. Grandissima palla per gol del vichingo, qua come direbbe Leone, Nissen Christensen direttamente. Nissen Christensen,
ma è Nissen Christensen?
È sempre lui.
Ma non si chiama Nissen?
Ci sta scritto.
Quando lo leggi
Nissen Christensen?
Ma l'hanno chiamato, vabbè, Rasmus,
vabbè. Direttamente, direttamente dai fiordi norvegesi.
Nissen, ma che è?
Trova il suo primo gol con la Roma, importantissimo, sì, importantissimo, perché la Roma trova una vittoria, adesso è quarta a pari punti col Napoli, però per qualche cazzo, non so quale sia, penso differenza reti, è quarta, quindi per adesso zona Champions. Bene, e Roma, no, Roma è ripresa, Roma è ripresa molto bene, vittoria importante su un campo non semplice, con una squadra che ha fermato le capoliste in questo momento e ha dato filo da torcere a tutte, vittoria importante.
Di Allegriana a memoria?
No, di Murignano a memoria, in tutto e per tutto. Tu prima però hai detto una cosa interessante, che la Roma è diversa quest'anno, è vero, è diversa perché più degli altri anni... un po' di juventinità, se mi posso dire, con un po' di juventinità dentro, no, fino alla fine, perché la Roma, ecco, però è vero, però è vero, ma ti sarei esaltando in realtà, però parlando di cose vere, la Roma non molla, la Roma è la prima squadra in Europa, 11 gol negli ultimi 10 minuti trovati. Prima in Europa, seconda soltanto, al secondo posto mi sembra Bayern e Barça con 10 gol. Insomma, è un dato importante, perché poi uno dice fortuna, quello se lo va a cercare. Però vincere e fare tutti questi gol nei minuti finali non ti fa mai stare tranquillo con una squadra che appunto al momento ha 24 punti e dopo le prime 4 partite viaggia ai ritmi delle prime due. Tanta tanta roba la Roma. Giona Marmotta, già spiegato il perché, fa sempre così, prendono un gol, poi negli ultimi 10-11 minuti si svegliano e trovano vittoria, pareggio, quel che sia, però buono così per la Roma. E qua abbiamo un romanista, e che romanista Leone, che adesso ci parla delle sensazioni. E adesso lo dico subito, mi imbarazzo, mi vergogno, chiedo scusa in anticipo per la frase che Leone sta per leggere direttamente da Google Traduttore. in portoghese. Prego, Leo.
Quero hablar em português, uma sola frase. Ótimo jogo e grupo. Entendo todos do mesmo lado, portugueses e romanistas. Ok, allora voi vi chiederete, no? Anzi, probabilmente chi conosce.
Io veramente mi dispiace, mi chiedo scusa, chiedo venia.
Ma fammi parlare.
Mo io dico una frase in toscano sui cavalli.
Ma lo vuoi fare? Ma spiego.
Mo cerco in Brianzolo, come si dice, ciao Gagliardini.
Cioè. Ieri non hai visto il post palà. Per chi non lo sapesse, ieri Mourinho, ennesimo colpo di
genio. Sì, parla in portoghese, in italiano non è.
Ma fammi parlare, però. Ma via. Mi fai spiegare? Allora, parli te, facciamo che. Allora,
imbarazzante.
Post partita, tornando serio. Ha parlato in portoghese perché il giorno prima c'era stata una conferenza stampa in cui, no, ha attaccato l'arbitro in maniera, devo dire, preventiva. Aveva attaccato giustamente Berardi, che è un fuffarolo simulatore, io me lo ricordo lo scorso anno, perché poi il caro Dionisi nel post partita ci parla di fair play, no? Perché la Roma pare ieri, anche se io non ho capito bene in che momento, non appare, non abbia messo la palla fuori quando il giocatore del Sassuolo stava per terra. Ecco, Dionisi, parla di tutto tranne che dei fair play, perché l'anno scorso il tuo caro Berardi è venuto all'Olimpico, ha dato un calcio nel punto, insomma, in cui fa più male al povero Marash Kumbulla, e venne anche dato rigore al Sassuolo, quindi
pensa un po'.
Esatto. Quindi Berardi è inutile che si mette, sì, Berardi, Dionisi è inutile che dà lezioni di fair play. Detto ciò, secondo me ieri accadono due cose importantissime. La prima è chiaramente la vittoria della Roma, che ci porta momentaneamente al quarto posto, almeno per una settimana, appaiato insieme al Napoli a 24 punti, che è la cosa sicuramente più importante. L'altra è ricollegabile, riconducibile al discorso che facevo pochi secondi fa parlando in portoghese. Mourinho parla così: nel pre-partita Thiago Pinto si scaglia contro la Lega dicendo basta, non si può, non possono avercela sempre con Mourinho. Non ha detto nulla questa volta. José nel post decide di ringraziare Pinto e la proprietà. Questo mi fa pensare una cosa, che nelle ultime settimane c'è stato sicuramente un chiarimento fra Mourinho e la proprietà. Questo porterà al rinnovo? Non lo so, sono sincero. Però oggi, se tu mi chiedessi, dopo ti faccio anche un giochino molto interessante.
Ecco.
Ti farò tipo solo enigmista.
Che no, sto a vedere. Chiedo scusa ancora.
Nelle ultime settimane, dicevo, c'è stato sicuramente un chiarimento. Si sono avvicinate le parti. Non so se porterà il rinnovo, ma se tu oggi mi chiedessi, Mourinho rimarrà alla Roma oggi, io ti rispondo più sì che no. Secondo me. Poi
pazzisco.
Questo non vuol dire niente, è la mia idea. Però ieri, il fatto è Thiago Pinto, che fa le veci della società e parla per bocca di Dan e Ryan Friedkin, dice quelle cose lì. Ergo, sicuramente, anche se magari è momentanea la cosa e può valere anche solo fino a giugno, i Friedkin certificano una cosa: noi stiamo con Mourinho fino alla fine. Cioè non c'è in questo momento vediamo come va sta stagione e poi si vede. In questo momento c'è una linea salda fra le parti. Questo è fondamentale, secondo me. Detto ciò, voglio dire l'ultima cosa. La partita poi è stata sicuramente... La Roma ha una caratteristica, basti pensare che in Europa in questa stagione è quella che ha fatto più gol dopo l'ottantesimo, 11, i dati ci dicono Roma dopo l'ottantesimo, 11 gol davanti addirittura in questa speciale classifica al Barça, al Bayern ne hanno fatti 10, quindi a Roma la squadra non molla mai e questa sicuramente è una caratteristica che Mourinho ha portato fin dal primo giorno. Però la cosa che volevo dire, e poi molti dicono non si parla mai di calcio, e vabbè, ci avranno pure ragione, perché Maurizio Sarri, Tiago Motta,
pazzisco,
Walter Mazzarri, anzi no, povero Mazzarri no, ma
Poracci,
il De Laurentiis, che stamattina, intervistato al mattino, ha detto che si è perso ieri per colpa dell'arbitro. Sarri che dice che è l'arbitro, non mi ricordo che tipo di arbitro, chi fosse, è il peggior arbitro del mondo. Perché loro possono dire nulla e poi non c'è l'UFGC, non apre inchieste, cose? Perché, lo sapete qual è la verità? Molto semplice. Che Mourinho è un personaggio mediatico, quegli altri sono fuffa, non valgono niente. Molto semplice, questo è l'aspetto principale, che lui lo fa e probabilmente, cioè veramente, da questo punto di vista,
un complotto.
Complotto, cioè un marciume dal punto di vista psicologico di alcune persone, perché quando Mourinho stava all'Inter 13 anni fa, faceva le manette, diceva quello, quell'altro, su e giù, quanto era figo Mourinho, lo sbattevate in prima pagina, era fighissimo. Lo sa perché? Perché allenava l'Inter, oggi allena la Roma, è un cretino, un bollito, un coglione, un superato, un clown, fa il circo, tutto quello che volete. Ecco, o rimanete coerenti, o lo era anche 10 anni fa, o non va bene questo modo di pensare. Detto ciò, concludo dicendo, siamo quarti, dai così, e voglio fare un appello a tutti. Siamo tutti con la Roma, cioè le divisioni in questo momento non devono portare a nulla se non a stare tutti dalla stessa parte, inutile, basta, si sta insieme, coesi, compatti, fino alla fine.
Forza Juve.
E ti faccio un giochino tra poco, perché adesso passiamo all'ultima partita. Napoli-Inter finita 3-0. Devo dire, forse l'Inter migliore della stagione per quanto mi riguarda.
Più forte, forse.
Migliore, un gol per me meraviglioso. Io in questo momento ti dico del mediano più forte, secondo me uno dei più forti in Europa. Che c'ha la Noglu. Questo bisogna dare atto a questo di sicuramente a Simone Inzaghi, che lo ha veramente fatto diventare un giocatore straordinario. È partito a mezzala, è diventato straordinario. Poi Barella, che trova il primo gol di stagione, qua mi fa tornare alla mente quanto ci siano squadre poi che in Italia non hanno proprio giocatori con queste caratteristiche qua, che si
gol
buttano,
che fa
gol, che si buttano nello spazio. E poi la chiude Thuram. Il Napoli non ha fatto, se non è nel primo tempo, una partitaccia, ha avuto delle occasioni, fa un paratone all'inizio,
prende pure una traversa,
Politano prende la traversa, Napoli secondo me ha avuto, però poi ti dico una cosa, a un certo punto si è schiacciata la squadra di Mazzarri,
e lì l'Inter 10
sotto palla, perché adesso non pensavate mica che Mazzarri all'improvviso diventasse Guardiola, ma anche non Guardiola, ma anche un chissà chi, Mazzarri è questo, un allenatore difensivo che punta su quello, e il Napoli secondo me se lo può anche permettere, perché poi ha le qualità per ripartire. Ieri però non mi è piaciuto il secondo tempo, tanti errori, si può discutere magari degli errori arbitrali, che io sinceramente adesso non mi sono sembrati così gravi, almeno da parte mia, poi non so tu che ne pensi. No,
diciamo, vai, poi dopo dirò la mia.
Però De Laurentiis rischia di pagare questa stagione a caro prezzo, perché il Napoli in questo momento deve stare molto attenta, che dietro ci sono squadre che vogliono arrivare a Champions, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina,
Bologna,
quindi occhio, Napoli deve stare attento.
Lazio ripresa.
E De Laurentiis rischia di pagare a caro prezzo questa stagione le scelte scellerate, perché se noi guardiamo alle partite giocate con l'Inter lo scorso anno, le partite fatte dal Napoli lo scorso anno, e poi vediamo queste prime 14 giornate, ci chiediamo, il Napoli è questo che vediamo oggi? E quindi il merito l'anno scorso era di Spalletti a quel punto. Cioè, secondo te, ti faccio questa domanda, così poi ti lascio fare anche un discorso e ti farò alla fine il giochino finale.
Bambino, sì. Vai.
Secondo te Spalletti quanti punti in più ha dato l'anno scorso al Napoli? Quanto ha overperformato il Napoli rispetto al valore totale attuale che ha, il valore effettivo? Secondo te quanto in più?
L'anno scorso Napoli
in termini
fa
di punti,
fa 91 punti.
Sì, in termini di punti, quanto ha dato in più Spalletti rispetto al valore effettivo della squadra?
Ti dico almeno 10, ma perché da quando, e soprattutto sono quelli che ha ottenuto nelle prime giornate, perché poi il Napoli lì ha iniziato a capire veramente cosa volesse essere dire quella squadra lì. Ha capito soprattutto all'inizio come dover giocare, come fare lì, e da lì sono dai dritti per dritti. Quindi sono 10 punti, mi viene anche in mente nelle prime 4 giornate, che mi sembra facciano appunto 10 punti nelle prime 4, in cui il Napoli veramente ha avuto la consapevolezza di essere forte. Nei big match si è sentito tanto Spalletti, mi sembra Napoli l'anno scorso non abbia mai perso un big match, a parte con il Milan in campionato 0-4, una squadra fortissima che aveva un'identità. Quindi l'identità di Spalletti valgono almeno 10 punti. Anche con 81 punti l'anno scorso vince il campionato, anche con 75, perché ricordiamo Lazio l'anno scorso seconda con 72, mi sembra. Però l'identità la faceva tanto. Garcia, scelta scellerata, come hai detto te, incomprensibile, De Laurentiis, ha portato a stravolgere una squadra che funziona tanto bene. E adesso non mi venissero a dire tutti i geni del calcio che ma c'era Kim veramente vale quello, perché allora Kim è il difensore più forte del mondo? No, perché molto spesso fa anche panchina a Monaco, al Bayern Monaco, quindi non esageriamo, gioca la maggior parte del tempo, però capita più volte che fa panchina, quindi non stiamo parlando del Chiellini, del Sergio Ramos generazionale, parliamo di Kim, molto forte, molto buono, però insomma, quindi almeno 10 punti. Parlando della partita ti parlo di, allora, episodi ce ne sono stati, perché se no c'era un rigore per Napoli che andava dato. Secondo me, e qua ancora non capisco l'utilizzo del VAR, per me lì il VAR andava richiamato nettamente. C'è poi un abbraccio di Lautaro su Lobotka molto molto ampio sul primo gol dell'Inter su poi la ripartenza, quello sì, secondo me era da sanzionare, però parliamo comunque di un Inter che è stato straordinario, di un Inter che è la squadra più forte del campionato, di un Inter che sta distruggendo tutti e tutto, a parte Sassuolo e Juve per adesso, e che sta dimostrando di essere più forte. Big match, mi viene in mente anche quello del Milan, tra Milan e Napoli, ha vinto praticamente, ha fatto 8 gol, ne ha subiti uno. Parliamo di una squadra veramente, veramente tosta, con probabilmente il centrocampo più forte d'Europa, mi sbilancio, perlomeno secondo me top 3, top 4 centrocampo d'Europa, perché una squadra che si permette di spendere 40 milioni, 35 quanti ha spesi per Frattesi e tenerlo in panchina tutta la stagione, parliamo di una squadra che veramente le risorse ne ha anche gli esterni, una squadra fortissima, solidissima, che ieri su un campo difficile lo ha dimostrato, però ok campo difficile, ma il Napoli in casa fatica e tanto, tanto, tanto.
Sì, sono d'accordo. Senti, ti vorrei sottoporre a te questo giochino, che chiaramente non è il
Eccoci.
gioco che fa solo Enigmista nei suoi film.
Pazzesco.
E, è
Ma
un
meno male.
gioco, ti faccio 3-4 domande. Diamo per scontato che Roma e Napoli si giocheranno fino alla fine il quarto posto, no? Perché almeno dal punto di vista della rosa sono le più
Solo
forti.
il quarto posto?
Beh
Per
sì,
adesso il quarto
quarto
posto.
posto sì. Diamo per scontato che Inter, Juve e Milan, i primi tre sono presi.
Ecco.
E diamo, poi le altre cose diamo per scontato, chiaramente, che Napoli e Roma lotteranno loro due per la, cioè, loro, queste due squadre per la Champions, mentre le altre rimarranno un po' più distaccate perché Roma e Napoli sono più forti come rosa. Tre domande ti pongo.
Vai.
Ok.
Ok.
Cosa ha in più il Napoli della Roma e cosa ha la Roma in più del Napoli?
Napoli cosa in più della Roma? Molto schiettamente.
Sì, vai.
La qualità nei singoli, perché secondo me rispetto a Roma ha più singoli di qualità in generale, Osimhen, Kvaratskhelia, Politano sta crescendo tantissimo. Anche a centrocampo Anguissa sta giocando molto bene, Lobotka, Meret è un pochino più all'altezza secondo me di Rui Patricio nei singoli. La Roma cosa in più? L'identità e il senso di appartenenza, che crea molto più gruppo e crea molto più, molto anche più coesione, nonostante tutti,
Sono
nonostante
d'accordo.
tutto.
Io ti direi, rispondo anch'io magari alla domanda che mi sono fatto,
Autodomanda.
secondo me il Napoli in più ha la consapevolezza, dopo uno scudetto vinto, delle proprie potenzialità, no? Quindi c'è più maggior consapevolezza. Roma, quello che hai detto te, sono d'accordo. E probabilmente, ecco, forse avere Mourinho anche
Vabbè, certo,
rispetto
quello
a Inzaghi
influisce su
magari
quello che ho detto.
influisce, certo. Altra domanda, è forse l'ultima, perché poi non ne ho più.
Vai.
Allora, ti prendi in questo momento, no, diamo, facciamo, ci sono delle coppie d'attacco, no?
Ok.
Kvaratskhelia, Osimhen, e dall'altra Lukaku, Dybala. Dimmi i motivi per cui prenderesti o l'uno o l'altra coppia.
Kvaratskhelia Osimhen è quella che prenderei e ti dico eventualmente perché. Perché hanno già vinto. Insieme, essendo i super protagonisti del campionato l'anno scorso. Sanno come si vince e sono anche più giovani e hanno veramente veramente tanta tanta classe, tanta, tanta qualità e possono dare quel qualcosa in più. Dybala Lukaku invece ti dico per un discorso più di esperienza li prenderei, però è una coppia che ancora non è troppo rodata se, e soprattutto rispetto a Osimhen e Kvaratskhelia sono molto più fuori. Vlahovic
Ok, rispondo anch'io, dico,
Chiesa.
ti dico, attualmente mi rendo più, soprattutto anche per come gioca Roma, più Dybala Lukaku.
Vabbè,
Per un
certo.
discorso futuribile, Kvaratskhelia e Osimhen magari sono più
Pazzesco,
forti, anche per un discorso, no,
eh. Beh,
magari
hanno
lungo termine.
23-24
C'è da
anni,
dire che
cioè.
Kvaratskhelia, però, se gli diamo quei 4-5 mesi in cui è partita a razzo, poi ha fatto un po' fatica, quindi deve tornare forse, come dicevi, anche due piedi per terra. Quindi io oggi scelgo Lukaku Dybala, anche per il tipo di calcio che fa la Roma. Ultima domanda che ti faccio, dal punto di vista dirigenziale, presidenziale: sei tu la so nella tua società ideale, chi è il presidente? Aurelio De Laurentiis o Dan Friedkin? Beh,
Dan Friedkin è il
spiegami.
presidente moderno, è il presidente che non è presidente, in senso che è... No,
Uomo che non è un uomo.
è il presidente che è imprenditore,
Giusto.
però preferisco un imprenditore a un uomo di burla, come lo definisco
Attenzione,
io,
parole forti,
quale Aurelio De Laurentiis, che fa più il personaggio, fa più direttore cinematografico, che manco gli va troppo bene se me posso permettere,
produttore, cioè,
produttore,
direttore
scusami.
cinematografico, dillo al cane tuo, ma che
Beh, De Laurentiis, no, scherzo. Produttore, quale è? Secondo me è troppo esuberante, vuole prendere troppe decisioni. Cioè, il calcio non è fatto per tutti. Tu fai la tua parte,
attenzione,
metti i
bella
soldi.
bordata tirato,
Ma l'ha
attenzione.
dimostrato
Querelina in
molte
coppia da
volte.
parte. Aspetta.
sì, è
Sono
quella
gli
lì, no?
avvocati di Laurentiis
Sì,
che stanno
no, no,
aspettando.
cavolate a parte, insomma, Dan Friedkin.
Io ti rispondo, il Torino intanto è in vantaggio, Zapata se ti interessa.
Questo è molto interessante.
Io ti rispondo da Friedkin anche per una questione, sì, anche a me piace più il modo di approcciarsi di Dan Friedkin, anche se secondo me fra le due figure dovrebbe esserci un equilibrio, cioè i Friedkin, anzi Dan, che è il reale capo,
Dan
no?
o Don?
Dan, Don Don Dan,
Don Dan.
Don Dan Don, Don Dan Don, dovrebbe secondo me
Scusate.
ogni tanto esporsi di più, anche cioè, questo silenzio, poi loro dicono, cioè dicono, loro parlano nei fatti, è un po' controsenso, loro dicono se
Sì,
non parlo,
però
lui
ti
fa uno
posso
dire
dire,
se
sai
non
perché
parlo.
anche funziona bene
Vai,
il
dimmi.
free Dan?
Vai, il
Perché
friedkinismo.
sta messo con un allenatore così tanto invece
Ah, certo,
forte.
hai
Cioè, tu
ragione.
pensa a
Beh,
mettere
certo.
De Laurentiis
Mourinho.
insieme a
No,
Mourinho,
non fu no,
impazzi,
giusto.
cioè, tempo 2 mesi si sono o menati o
Sì,
querelati
vero.
o
Poi De
esonerato
Laurentiis
l'altro.
io non lo posso rispettare molto,
Manco
come
io.
mi dispiace, non faccio veramente fatica, anche se la sua presidenza è stata sicuramente di grande, d'alto profilo, perché ha preso il Napoli dalla C, no? Se non
Sì.
sbaglio, ha portato a vincere lo scudetto, quindi qualcosa di buono l'ha fatto, però
C'è suona?
personaggio fin troppo esuberante che non mi piace, quindi non me lo prenderei mai. Siamo giunti alla conclusione di questa
Beh, direi di sì.
grande puntata, anzi io direi straordinaria puntata. Francesco, ti vorrei fare un'ultima domanda.
Un'altra.
Perché ti
Ecco,
sei fatto il tatuaggio dell'uomo ragno? Cioè, questa è veramente
perfetto.
l'ultima domanda di oggi, dimmi un
Lasciamo
po'.
perdere la mia infanzia.
E
Poi
senti,
spiegheremo bene.
ringrazio. Niente, posso concludere. Mi stai
Assolutamente
attaccando.
sì.
Scusate, voi non potete vederlo, ma mi sta
Io
prendendo per
sto
il collo.
menando.
Io
Non è
direi che sta
vero.
prendendo per il collo. Noi non vogliamo,
Beh, sta a
chiaramente.
piangere da buon romanista. Andiamo
Allora,
avanti.
ringraziamo Radio Oltrelago come ogni mercoledì, chiaramente. Ci sentiamo da che ora?
Dalle 18 alle 19.
E allora da
Checco.
Leo,
È
buona
tutto.
serata e
Buon calcio.
ciao ragazzi.